ci stiamo avviando verso la parte sempre più pratica e comunque in questa sarà utile. Domani in particolare riserveremo proprio un giorno a domande, quindi così entreremo in quegli aspetti più pratici, più di ogni giorno, perché ho sempre paura così di fare un seminario, uno studio cominciando con delle regole comportamentali, perché ripeto, tante volte noi applichiamo apparentemente delle regole, sembra, come dicevo ieri, che mettiamo tutti gli ingredienti per fare quel dolce bellissimo, quella ricetta, però la ricetta non viene. E quindi io un poco sono così perplesso per tutti quei tipi di insegnamenti che dicono: uno fai così, due fai così, tre fai così, quattro fai così e il risultato è assicurato. Vuol dire niente. Può essere che tante volte, se noi siamo arrivati alla maturità del primo, del secondo, del terzo passo, là le cose coincidano, ma dietro a ogni regola c'è realmente una crescita interiore, c'è una comprensione che solamente lo Spirito Santo ci può dare. Ecco, non si può prendere la Bibbia come un manuale delle giovani marmotte o un manuale non so di che cosa, quasi a dire metto questo circuito, metto questo transistor e sicuramente funzionerà. Poi c'è sempre qualche fusibile di più o di meno e il circuito rischia sempre di non venire fuori. E allora è molto importante spesso cercare di fare comprendere ad ognuno di noi quelli che sono i principi spirituali, i principi di base, perché, come vedremo ora in questa parte, che ancora si avvia verso il pratico, però ancora parla di principi di azione, se conosciamo i principi riusciremo ad operare secondo questi principi. Se invece andiamo cercando di applicare delle regole, è difficile, forse una volta su 100 la regola funziona, però poi saranno più le eccezioni della regola e allora lì ce la prenderemo, perché diremo: ma io sta scritto, ho fatto così e mi sono rotto le gambe, dice io ho operato secondo quello che stava scritto. Sì, però non c'è una comprensione più grande in te, quindi non si può. Vedete, purtroppo nella nostra mente un po' pragmatica, piuttosto che maturare, preferiremmo sempre qualcuno che ci dicesse precisamente quello che dobbiamo fare. È per questo che tante volte ieri discutevamo appunto di questo fatto che certi gruppi diventano così rigidi, così forti, ma questo non è a causa semplicemente dei leader o dei genitori. Ecco, non vogliamo dare tutta la colpa a questi leader che diventano così tremendi perché in qualche modo devono esprimere il loro desiderio di potere, ma spesso purtroppo il problema nasce da quelli che sono gli adepti, i sudditi, dicevo ieri, perché certi gruppi sembrano proprio delle monarchie assolute, nasce proprio dall'insicurezza delle persone, le quali preferiscono essere comandate, preferiscono piuttosto che arrivare ad una maturità in cui sono in grado di scegliere anche di sbagliare, perché sapete, tante volte per la maturità è anche libertà di sbagliare. Ci sono persone che per paura di sbagliare non imparano mai. Questo non è scritto nella Bibbia, però è una realtà, cioè proprio perché non vogliono mai scegliere, non prendono mai una decisione, stanno sempre lì ad ascoltare gli altri, senza fare mai niente in prima persona. E questo le porterà magari ad essere delle persone perfette sotto i punti di vista, intellettualmente parlando, ma senza nessuna personalità, senza realmente una possibilità di autodeterminarsi, di decidere, perché hanno sempre la paura o di una figura genitoriale incombente o della figura di Dio, che quasi reputano come qualcuno che ci stai attento a non sgarrare, perché sennò. Allora dicevo, è molto importante comprendere queste cose perché poi ci aiutino ad essere dei validi genitori. E riflettiamo su alcune di queste caratteristiche che, al di là di una vera e propria conoscenza psicologica, una conoscenza proprio tecnica, ci aiuteranno sicuramente ad essere dei validi genitori, responsabili, senza né avere uno strapotere, né all'opposto essere quasi disinteressati, perché questi sono due aspetti estremi, contrastanti, che tante volte tendiamo a fare. Cioè, o comandiamo fortemente, se non possiamo comandare fortemente, è come se a un certo punto ci esimiamo completamente da ogni dovere e sembra che non ci interessa più niente. Ci sono delle persone che attuano questo tipo di leadership, di responsabilità nei loro gruppi, come a dire: se io posso comandare totalmente, e allora faccio il capo. Se io non posso comandare totalmente, allora non faccio il capo. Ma di solito è più facile, come a dire, tu te ne vai. Cioè, questo non è l'opzionale, non è non faccio il capo, ma è chi non si sottomette totalmente alla mia autorità vada in un altro gruppo. Ecco, di solito è questo. Non c'è il discorso non faccio il capo, è un po' più difficile. E allora questo non faccio il capo può essere magari quando il gruppo è molto limitato, come può essere tra marito e moglie, sono due, allora, cioè, come dire, se non ti posso comandare me ne vado. Non so se è chiaro il concetto. Se non posso avere un'autorità su di te assoluta, e allora preferisco non considerarti neanche mia moglie, come se la moglie fosse un possesso, quasi una cosa che non ha un carattere, una personalità ed è un possesso proprio. Ecco, tante volte ci sono tanti mariti che hanno questo concetto della moglie, e allora là dove la moglie si oppone tremendamente all'essere sottomessa, perché tra l'altro questi mariti probabilmente usano quelle frasi della scrittura dove c'è scritto «mogli, siate sottomesse ai vostri mariti», però senza comprendere cosa significa sottomissione, pensando che essere sottomesse significa completamente stare zitte, non parlare, e essere annichilite nella propria personalità e volontà. E allora a questo punto i mariti, se le mogli non sono così, è come se il marito in questo caso tante volte reagisse cercando proprio di evadere, di fuggire, come a dire: a casa mia non posso comandare. Cercherà di comandare in qualche ambito, magari nell'ufficio, magari in altri posti, ma cercherà in altri posti di esprimere il suo desiderio di potere, questa motivazione che tante volte ci porta a dovere dominare sugli altri e che non possiamo approfondire, ma che la maggior parte delle volte è determinata dalla paura. L'abbiamo un po' accennato qualche giorno fa, abbiamo detto che tante volte il fatto di dovere avere tutto sotto controllo, il fatto di dovere quasi schiacciare gli altri, è determinato da una paura che ha la persona di qualche cosa che vada non secondo il suo modo. Ecco, e in questo senso troveremo tante persone, purtroppo anche genitori o responsabili o leader, che rifacendosi a delle citazioni bibliche, ne possono trovare molte a questo riguardo, ne so, mi viene in mente quello che dice: perché il nostro Dio è un Dio di ordine. Allora, però il concetto nostro di ordine è diverso dal concetto di Dio di ordine, però se noi ci pensiamo come depositari di quello che sono i concetti di Dio e intendiamo l'ordine in una certa maniera, pretenderemo di imporre lo stesso ordine agli altri che sono sottoposti a noi, dicendo che Dio vuole quest'ordine. Li reprimeremo, li schiacceremo in nome di Dio e otterremo l'effetto non solo prima o poi di farli ribellare alla nostra autorità, ma quel che è peggio, di farli ribellare all'autorità di Dio, perché nella mente dei ragazzi si formerà questo concetto che Dio di ordine significa un Dio che appena sgarri di un poco ti cancella, non ti ama più, non ti accetta, eccetera, 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 come abbiamo detto in questi giorni. E quindi, diciamo, comprendiamo che questi cambiamenti devono essere reciproci, cioè il leader, il responsabile, non deve, come dicevamo ieri, avere paura che poi la persona possa crescere e avere meno bisogno di lui. Come la madre non dovrebbe avere paura che i figli possano crescere e diventare più autonomi, più indipendenti, senza che questo le crei l'ansia di non essere più utile ai figli. perché se no, se ci sono persone così insicure, persone che non vogliono responsabilizzarsi, persone fragili, persone che non vogliono essere responsabili, preferiranno sempre avere qualcuno che gli dia degli ordini, dei comandi, anche delle indicazioni. Non sto dicendo solamente che questo deve avvenire nel senso di un ordine. Io mi ricordo che all'inizio della mia fede, proprio per la mia ossessività assurda, la mia paura di sbagliare, avrei preferito che ogni giorno ci fosse qualche pia sorella con il dono di profezia, che mi usciva una profezia bella scritta con tutto quello che dovevo fare durante la giornata. Allora mi sarei sentito più tranquillo, come a dire, oggi ho fatto quello che Dio vuole. Esci là, vai a trovare Tizio, vai da Caio, ho fatto la volontà di Dio, ho osservato le direttive per questa giornata. Ma non è questo il modo con cui Dio ci vuole guidare. E quindi, se una persona rimane in questa paura, in questa ossessività, troverà qualcuno che dice, non ti preoccupare, ci penso io a fare, tu fai quello che ti dico io, poi me la vedo io con Dio. Mi sembrerà strano, molti conduttori agiscono così. Tu obbedisci semplicemente, poi me la vedo io con Dio. Ma questo non è un concetto del nuovo patto. È probabile che sono rimasti nell'era veterotestamentaria, in cui veramente era così. Dio rivelava ai leader, Mosè, i vari profeti, e poi chiedeva loro conto del fatto che avessero detto al popolo, e il popolo non aveva un rapporto del tutto diretto con Dio, ma sempre mediato attraverso queste figure dei sacerdoti, del re, del profeta, cosa che non è nel nuovo patto. Ecco, però molti sono rimasti, come sono rimasti nell'era pre-grazia legalistica, sono rimasti anche in questo concetto di autorità, e purtroppo trovano molte persone che si rendono succubi a questo per i loro bisogni. Ed è tremendo veramente questo discorso, e c'ho una sofferenza grande vedendo che questo discorso sta spesso aumentando laddove l'insicurezza delle persone sta pure crescendo. Quindi stanno sorgendo dei leader pugno di ferro, proprio perché ci sono delle persone sempre più insicure, sempre più fragili, sempre di più che hanno bisogno di avere detto quello che fare, ma non di essere portati a scoprirlo da solo, ma di avere solamente degli ordini dall'esterno. Lo stesso Paolo, se vedete, si lamentò tantissimo quando in certe situazioni si sfogò e disse, ecco, se qualcuno viene, vi domina, vi prende quello che è vostro, vi rende succubi, voi lo accettate ben volentieri. Se invece vengo io, tenera nutrice, aiutatore della vostra allegrezza, neanche mi considerate. Come dire, voi siete impressionati, voi siete ancora troppo condizionati dal bisogno di un'autorità carnale, umana. Non leggiamo questa parte, ma è molto bella, ci fa vedere come le regole psicologiche sono già descritte dalla Bibbia, eppure non credo che quegli autori si intendessero di psicologia. Ma Paolo osservò questo, ma guarda un poco, queste persone preferiscono essere spogliate, torturate, private della loro libertà, dominate, perché quasi quasi hanno bisogno di un'autorità di questo genere che le renda succubi, ed io invece, che cerco di essere un aiutatore, un dispensatore di grazia, qualcuno veramente che fa come una tenera nutrice, non vengo considerato con autorità. E infatti tante volte, se ricordate, ha poi degli sfoghi. Dice, ma se siete impressionati dall'autorità umana, guardate che anche io potrei essere autoritario, umanamente parlando. Ma non ha senso l'autorità umana. Non ha senso. Paolo aveva cominciato a comprendere questo, però aveva le sue crisi. Come tante volte avrai le tue crisi. Come tante volte dirai, perché Signore, perché così? Perché così? Perché io sopporto, amo e mi vanno le cose storte e invece magari l'altro, quello, schiaccia i propri avversari e sembra che gli va tutto bene? Ma questi enigmi, questi interrogativi, piano piano lo Spirito Santo te li spiega man mano che entrerai nella consapevolezza del regno di Dio. Allora andiamo a queste caratteristiche. Ne voglio citare quattro semplicemente. prima, in tutti i credenti particolarmente sensibili si sviluppa questa capacità di comprendere le problematiche degli altri e dei propri fratelli. Quindi una caratteristica importante di un leader, di un genitore, deve essere quella di avere un certo tipo di sensibilità. Cosa significa sensibilità? Potremmo chiamarla anche sincerità, cioè nel senso che tante persone, anche credenti, è come se riuscissero a prendersi in giro, non riuscire a prendere in giro gli altri, questo è più facile, ma riuscire a prendere in giro se stessi. E allora è come se passano attraverso traumi, passano attraverso difficoltà, però senza che se ne rendano conto e quindi senza che imparano. Soffrono, ma fanno finta che non esiste. Ignorano il problema, vivono troppo, se vorrei dire un termine, superficialmente. E allora questa superficialità, che non ci porta a comprendere i nostri stati d'animo, è chiaro che non ci aiuterà a comprendere quelli degli altri. Cioè, se noi non siamo in grado di accorgerci, per esempio, quando siamo arrabbiati, quando siamo amareggiati, quando stiamo invidiando, quando siamo gelosi, quando noi non ce ne accorgiamo di tutte cose pur avendole, perché non stiamo dicendo che non ce le abbiamo, le abbiamo ma non ce ne accorgiamo, tantomeno saremo in grado di identificarle e di aiutare gli altri a superarle. Questo è un primo concetto. Proprio come Gesù, leggiamo un versetto in Ebrei 2, leggiamo proprio questo versetto, sulle caratteristiche del ministerio di Gesù, sulle caratteristiche del suo tipo di counseling, di consulenza. Lo leggiamo proprio in Ebrei, al capitolo 2, verso 18, dice proprio in questa maniera: poiché in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Allora questo è un principio fondamentale. Se tu sei una persona, può sembrare strano, che non ha mai sofferto, che non è mai entrata in crisi, che non ha mai sentito, come diciamo il primo giorno, le tentazioni, perché hai avuto una repressione così forte sulla tua carne da non sentire neanche tutte queste spinte, non sarai in grado di soccorrere, o perlomeno quando soccorri gli altri c'è il rischio che li danneggi ancora di più, perché nel momento in cui qualcuno si aprirà con te e ti dirà: ma sai, c'ho questo pensiero, questa tendenza tremenda, ma sai, mi verrebbe di fare questo, ma sai, sono tentato dal punto di vista sessuale, ma sai, tu sarai uno come dice: ma come? Tu da cristiano queste cose? Allora quello, se già aveva un minimo di aprirsi con te, sicuramente non si aprirà più con te. E spesso purtroppo molti genitori, molti conduttori hanno questo atteggiamento. Cioè, come a dire, sono le ultime persone con cui una persona si potrebbe aprire. Le ultime, non le prime, le ultime. Ma dire, quando proprio non trova neanche un muro una persona per poter parlare col muro, parla, perché là già sa di essere in pericolo, di essere giudicata, quasi a pensare che quei problemi ce l'ha solo lui. Allora, questo è un concetto importante. Se tu sei una persona, invece, che ha vissuto la sofferenza, ha vissuto le tentazioni, ha visto chiaramente i suoi problemi, sì, ha visto la gloria di Dio, ha visto i miracoli del Signore, quello che volete, ma ha visto anche la fragilità dei propri pensieri, il bisogno di rinnovamento della propria mente, e allora, essendo stato tentato e avendo sofferto, puoi soccorrere quelli che si trovano in questo tipo di situazione. Se tu invece non sei una persona di questo genere, è meglio che non soccorri nessuno, perché rischieresti di fargli più male. E rischieresti di dire: ma come hai questa difficoltà? Come a dire che tu ti senti all'università e ti metti a ridere perché una persona ti presenta un problema di liceo, mentre in realtà è al contrario. lui è al liceo, ma tu sei ancora alle scuole elementari. E quindi è un riso proprio che non ha niente a che fare con la consapevolezza di una persona invece che ha sofferto, ha superato dei test, e quindi quando vede altri che li stanno superando, non è lì a dire ma come mai, ma è pronto a soccorrerla, a sostenerla, a simpatizzare. Infatti questo è un modo di dire che usa Gesù stesso, sempre in Ebrei, al capitolo 4, verso 15, dice: perché non abbiamo un sommo sacerdote, sta riferendosi a Gesù, che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità. Simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Ecco, questo lo aggiunge la Scrittura proprio per non abbassare il concetto di Cristo, come magari certi film un po' profani hanno fatto in America. Sapete a cosa mi riferisco? Ma lui, Gesù, è stato tentato in ogni cosa, ha conosciuto i sentimenti umani, li ha vissuti senza peccare, e se noi abbiamo sofferto, siamo stati tentati, abbiamo avuto questo tipo di esperienze, diventiamo in grado prima di simpatizzare. Cosa significa simpatizzare? Oh, com'è simpatico questo tuo odio, com'è simpatica questa tua amarezza, che bella, no? Simpatizzare, in termini più psicologici, dovrebbero tradurlo empatizzare. Infatti, in termini psicologici si parla di empatia, capacità di vivere, di calarsi nei sentimenti degli altri, di comprenderli, di rendersi conto di quello che stanno vivendo gli altri. Allora, se uno si rende conto di quello che sta vivendo, ha simpatia con se stesso, empatia, allora lo può avere anche con gli altri, e può non solo simpatizzare con gli altri nelle loro infermità, nelle loro difficoltà. Quindi un genitore che realmente ricorda le sue crisi, ricorda i suoi problemi, sarà in grado di non solo simpatizzare, cioè determinare un'apertura anche nel dialogo col figlio, perché se il figlio sente questa simpatia o empatia, e allora sarà portato ad aprirsi col genitore. Ma se il figlio sente un muro, sente un giudice, sente una persona solamente che è rimasta alla legge, molto difficilmente si aprirà con i propri genitori, e così lo stesso con i propri leader, con i propri responsabili, i quali invece in questa maturazione possono non solo simpatizzare facendosi tutto a tutti, ed è chiaro che la empatia, la simpatia comprende anche il fatto di riuscire a entrare nella mentalità dell'altro, come l'Apostolo Paolo diceva: e io mi faccio tutto a tutti, con i giudei sono giudeo, con quelli che sono nella legge uso la legge, con quelli che sono senza legge faccio il fuorilegge. Non è che si metteva a rubare, però, nel senso, acquisiva la stessa comprensione, non si metteva di fronte a queste persone con l'atteggiamento di chi è diverso, di chi subito ti mostra: ma io non sono come te. Quindi prima ancora che inizi il dialogo già lo ha distrutto, come tante volte noi facciamo, presentando subito chi siamo, i nostri punti dottrinali, i nostri punti disciplinari. E allora lì è illusorio poi pretendere che possiamo avere un dialogo con quella persona, perché già la persona a sua volta tira fuori i suoi e si crea un bellissimo compartimento stagno tra di noi. È un'impossibilità totale a parlare. Ma dicevo, nel nostro farci tutto a tutti, nel desiderio di comprendere, non saremo solamente delle persone che simpatizzano, che comprendono, ma qua, come diceva la Scrittura, in maniera da soccorrere. Ne abbiamo un po' parlato, cioè la nostra empatia, la nostra comprensione è la parte più importante, ma non è il tutto. noi potremmo solamente compatire, empatizzare, come Gesù avrebbe potuto dire, e lui lo diceva: oh, veramente come mi dispiace, so che hai avuto dei genitori tremendi, so che hai avuto dei traumi tremendi, ti hanno portato a essere una prostituta, sono... E questo lo faceva veramente con amore, però il suo messaggio non si fermava all'empatia o alla simpatia, ma dava poi un'alternativa chiara, dava una speranza, dava uno stimolo, come dicevamo ieri, proprio facendo vedere alla persona che non era più costretta ad essere quello che le circostanze, i traumi, le difficoltà l'avevano portata ad essere. Quindi il nostro modo di empatizzare con gli altri dovrebbe riflettere questo: c'è una grande comprensione dei loro problemi, che però avremo solamente se a nostra volta abbiamo avuto crisi, problemi. Quindi se qualcuno di voi ha difficoltà di capire gli altri, dovrebbe chiedere al Signore di fargli capire un po' se stesso, cioè farlo andare in crisi. Dice: no, allora non voglio capire nessuno. Ma se tu ti disponi veramente, inizierà una crisi costruttiva dentro di te, un travaglio di parto, però non un travaglio sterile, ma un travaglio che partorisce qualche cosa di positivo. Quindi chi soffre può empatizzare nelle infermità degli altri, con le infermità degli altri, si può fare tutto a tutto, ma soprattutto può soccorrere la persona al momento opportuno. Andiamo alla seconda caratteristica, velocemente. Caratteristica fondamentale, anche questa, che abbiamo un poco sottolineato poco fa, cioè quella della maturità spirituale. Di solito dovrebbe essere responsabile, o genitore, chi è più maturo della persona che dovrebbe aiutare. Di solito dovrebbe essere così, anche se tante volte si verificano situazioni opposte, ma di solito dovrebbe essere così, che il responsabile, il leader, dovrebbe essere una persona che è diventato padre nel senso spirituale, perché anche nel senso spirituale c'è come un essere figlioletti, un essere giovani, e non solamente in senso anagrafico, è un essere padri nel senso spirituale. Padri, sempre l'apostolo Paolo era diventato un padre. Prima doveva essere un figlioletto, all'inizio aveva dovuto ricevere perfino l'imposizione delle mani da un certo Anania sconosciuto, che non sentiamo più nella Bibbia, chissà, eppure ebbe una funzione grandissima. Un uomo sconosciuto, un uomo che non è citato per nessun'altra cosa, ma che ebbe questo compito fondamentale di portare alla fede, di portare alla conoscenza dello Spirito Santo uno dei principali scrittori del Nuovo Testamento. Guardate che funzione! Quindi tu potresti essere uno dei generi, un Anania, e sicuramente non è una funzione da sottovalutare, una persona così. Però Paolo dovette essere pure figlio, dovette disporsi, dovette stare lì. In quel momento l'autorità di padre era data ad Anania, ricevette, recuperò la vista, fu ripieno di Spirito Santo e cominciò il suo ministero, e piano piano diventò anche lui padre. E in questo essere padre c'è una maturazione particolare che vogliamo leggere assieme in Prima Giovanni. Prima Giovanni capitolo 2. In questo capitolo usa spesso questo giovani, figlioletti, eccetera, dicendo delle caratteristiche particolari che questo tipo di età, sia anagrafiche che spirituali, possono avere. E poi quando si riferisce ai padri, in Prima Giovanni 2,13, dice in questa maniera: padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che dal principio, dice questa traduzione, ma in un'altra traduzione o in un altro senso, se volete, possiamo dire le cose del principio, o in un'altra dimensione possiamo dire i principi spirituali. Come a dire, sembra strano, ma quando si è più giovani è più facile che si imparino le regolette, ed è giusto. Quando noi insegniamo a un bambino diamo delle regole. Abbiamo parlato nella prima parte di questi studi dell'importanza, non abbiamo magari approfondito, di dare delle regole, dei limiti, come a dire: questo è così perché se no ti do botte, se metti il dito nella presa. Certamente non possiamo spiegare il principio per cui l'elettricità è mortale, e non lo capirebbero neanche i bambini, anche se cercassimo di spiegarlo. Quindi in una fase iniziale le regole possono essere utili. Però ci sono persone che, pur avendo sviluppato una maturità, continuano a rimanere alle regole, o a chi gliele dà, legati a chi gliele dà. Ma un padre spirituale è una persona non solo che ha cominciato a conoscere personalmente i principi spirituali, quindi non più le regolette, a comprendere certe cose in profondità, ma è una persona anche che può guidare anche altri a comprenderle in profondità, cioè non dare solamente delle regole quando ci sono, quando c'è bisogno, sì, ma poter a sua volta insegnare i principi spirituali ad altri. E allora questo perché? Significa poter conoscere i principi spirituali all'origine, nel significato più vero. Cosa significa questo? Potremmo fare vari esempi. Io faccio spesso l'esempio della mia idiosincrasia per la matematica, cioè io, se sono riuscito a superare, pur avendo fatto un corso di studi in cui la matematica non era fondamentale, ho fatto il liceo classico, quindi insomma proprio niente, però quel niente stesso per me era impossibile da capire. Quindi se non imparavo proprio a memoria le regolette precise, non riuscivo a risolvere i problemi. Però il problema era quando il problema si poneva in una maniera leggermente diversa, allora la mia regola non funzionava più. Dice: ma come, se questo è? Perché quando noi, ecco, ritornando al discorso da cui siamo partiti questa mattina, vogliamo applicare delle regole semplicemente, troveremo tante eccezioni in cui la regola non va, e allora lì saremo confusi, a meno che non comprendiamo i principi della matematica. Infatti c'erano dei miei compagni i quali invece riuscivano ad avere una mentalità più matematica, e di fronte a qualunque problema diverso, non so come, riuscivano a capire sempre la soluzione, cosa che io non capivo assolutamente. Mi potevo sforzare, mi potevo sbattere la testa al muro, ma questo tipo di ragionamento, questo penetrare i principi della matematica nella mia testa, non avveniva. E allora voi capite bene che se noi penetriamo i principi spirituali, saremo in grado non soltanto di dare delle regolette, ma di aiutare le persone quando ci troviamo in delle situazioni in cui non è tutto bello inquadrato, schematizzato, per cui noi diciamo è così. E questo è importante. E questo anche in riferimento al fatto che noi tutti abbiamo usato le parole anche salvezza, grazia, amore, sapienza, diavolo. Sono parole che sono entrate nel nostro linguaggio, forse fin da quando abbiamo creduto nel Signore, però col tempo e attraverso una crescita spirituale esse hanno assunto un significato sempre più profondo. Cioè le parole sono le stesse. Vi faccio un esempio pratico: io parlavo di diavolo, oppure anzi forse ne parlavo molto di più che di Dio in un tempo della mia conversione, con una grande trappola, perché il diavolo quasi quasi era glorificato lui, perché stavo più quasi quasi a parlare sempre di lui che a parlare della gloria di Dio. Ma questo non è tanto strano, perché in realtà in quei tempi ero molto più consapevole della dimensione fisica e mentale dove il diavolo è sempre là, piuttosto che della dimensione dove Dio sta regnando. E allora non è che non li vedevo realmente, quei diavoli c'erano, solo che il vederli certamente non mi portava ad avere autorità su di loro. Ma l'autorità viene da chi scopre veramente la dimensione spirituale. E quindi quando parlavo di diavolo lo figuravo come una persona quasi al mio stesso livello, e appunto che quando lo sgridavo quasi quasi l'avrei presa a pugni. Magari mi succedeva di dare spinte alle persone che poi prendevano i pugni al posto del diavolo, ma quasi quasi nel tentativo di combatterlo entravo in un combattimento secondo la logica umana. Pensavo che fosse lì e quindi urlavo, per esempio, e mi finiva tutta la voce. Questa era la conseguenza più frequente della mia autorità sul diavolo. Poi quando finiva la voce finivano altre cose, si stancava, e era una lotta incredibile. Ma perché? Perché usavo la parola diavolo, però non c'era la comprensione. del suo potere e neanche del mio potere. Quindi era un cercare di fermare le macchine, è come un vigile che cerca di fermare le macchine mettendosi davanti e bloccandole, senza essere cosciente che c'ha l'autorità, c'ha la paletta e può realmente esprimere questa autorità. Allora all'inizio usiamo queste parole, questi concetti, e tante volte li passiamo agli altri in questa logica. Tipico, per esempio, dice: quando ti viene un pensiero, un'ossessione, basta che dici nel sangue di Gesù. E a voglia, io conoscevo persone che stavano tutto il giorno nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù, ed erano tutto il giorno ossessionate, e tutto il giorno stavano lì a opporre questa specie di parola, come se questa avesse avuto un effetto esorcistico su queste tentazioni, su queste oppressioni. Eppure magari fino a un certo punto magari Dio sorride, però poi però vuole che penetriamo i principi spirituali, che comprendiamo le cose, se no rimaniamo dei bambini, e dei bambini non possiamo né aiutare noi né aiutare gli altri, ma cadiamo continuamente, ci rompiamo le gambe e poi abbiamo bisogno sempre di un pronto soccorso. Non possiamo noi essere di soccorso agli altri, abbiamo bisogno del soccorso degli altri. E allora con il tempo questi concetti acquisiscono un significato sempre più profondo. Leggiamo qualche versetto a riguardo. Prima Corinzi, al capitolo 8, dice proprio in questa maniera. Avevamo citato questo verso per qualcos'altro, però lo vogliamo riprendere assieme. Dal verso 2. Se qualcuno si pensa o pensa di conoscere qualche cosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, esso è conosciuto da Lui. Questo è un primo principio, secondo il quale abbiamo visto nei giorni scorsi che la conoscenza spirituale non è la stessa di quella umana. In senso umano noi possiamo studiare, possiamo ristudiare, possiamo acquisire un sacco di concetti, soprattutto chi ha una memoria molto forte può ricordare le cose più incredibili. Io mi ricordo, usavo questa mia memoria per gli esami. Ero sempre uno che si preparava all'ultimo momento, questo è un po' un mio difetto, una mia caratteristica, però all'ultimo momento era incredibile quanti dati riuscivo a incamerare, poi magari me li dimenticavo, certo, ma perfino valori numerici, cose incredibili, erano perfettamente registrate e me le ricordavo fino a che mi erano utili. Poi voi sapete che grazie a Dio la nostra testa non ricorda, perlomeno quello che immagazzina ha la possibilità di cancellarlo. Infatti sarebbe distruttivo se noi potessimo ricordare tutte cose, perché quante cose che incameriamo, cioè, sarebbe tremendo, avremmo una testa peggio di un computer impazzito, cioè. Ma grazie a Dio poi quei dati che non vengono utilizzati si cancellano per lasciare posto a quelli che realmente ci servono. E questo lo potete verificare tutti voi. Se siete in amicizia con una persona, la chiamate al telefono spesso, ve lo ricordate, basta che poi litigate, il numero di telefono piano piano si cancella dalla memoria. Poi dice: ma qual è il numero di telefono di quel fratello? Dice: ma visto che non me lo ricordo, meglio che neanche lo vado a cercare. Così si mantiene la separazione. E allora dicevo, questo ci fa vedere che la conoscenza in senso spirituale è diversa. Anche in Giacomo troviamo lo stesso concetto, Giacomo 3. Giacomo 3 dice proprio in questa maniera, parlando della sapienza che viene dall'alto, e poi parla della sapienza carnale, e poi riferisce nuovamente la sapienza che viene dall'alto e la esprime in questa maniera. Ma la sapienza che è da alto, prima è pura, poi è pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Qualcuno direbbe: ma allora non è sapienza, è stupidaggine questa. Perché se uno sa e non comanda, se uno lo sa e non domina, se uno sa e non si fa pagare più degli altri, come viene nel campo umano, che sapienza è? Quando noi siamo piccoli spiritualmente, pensiamo che sapienza significa capacità di dominare gli altri. Questo spesso i genitori l'attuano. Io so più di te, figlio mio e quindi tu devi fare quello che dico io. Io so più di te, che poi tante volte è presunzione, che si possono sapere un sacco di cose, però non sapere quello che conta. Come quella barzelletta che voi tutti conoscete, di quel professore col bambino che andavano lungo il mare e il professore gli parlava di tutto quello che lui aveva perso non studiando. Poi però quando successe la tempesta, il bambino disse al professore: ma lei ha imparato a nuotare? Dice: no, allora lei ha perso tutta la vita. Io forse ho perso la conoscenza della geografia, della matematica, però ora che si tratta di sapere nuotare, lei ha perso tutto con tutte le sue conoscenze e teorie. E tante volte siamo così, siamo intelligentissimi, però non sappiamo quello che serve veramente. E tanti padri realmente purtroppo esercitano questa autorità, esercitano questa loro presunta sapienza, che se dovesse essere confrontata però con quella spirituale, risulta un poco più per quella carnale. Non è pura, non è mite, non è arrendevole. Non possiamo spendere tempo per questo, ma credo che se voi lo rileggete e vedete un attimo queste caratteristiche, capirete un poco come si può essere sapienti nei confronti di persone alle quali dobbiamo dare un insegnamento, senza dubbio, alle quali dobbiamo trasmettere qualche cosa, tra genitori e figli e così, tra responsabili e persone che sono sottomesse e così, ma quale sapienza? Quella del principio, cioè quella del carnale, quella che tutti all'inizio siamo capaci di esprimere, cioè quella motivata dall'invidia, dalla contesa, sapienza terrena, carnale, diabolica, che poi genera disordine e cattive azioni. È così, fratelli. La sapienza umana di un leader, la sapienza umana di un leader, apparentemente, facciamo l'esempio dell'esercito, determina un'armonizzazione, un ordine, ma la sapienza umana di un leader, di un genitore, prima o poi determinerà disordine e cattive azioni, cioè perché i figli si ribelleranno a quell'autorità nella massima percentuale dei casi. Ci sono casi però di figli che resteranno repressi fino a quando si sposano, infatti non sposeranno quelle persone che i loro genitori non vogliono e continueranno così fino all'ultimo, avranno grossi problemi, soprattutto se sono i mariti legati a loro madre. Quando poi la moglie si accorgerà che i mariti stanno ad ascoltare più le loro madri che le loro mogli. Ma resteranno anche questo tipo di dipendenze. Ma la sapienza che noi vogliamo esercitare nei confronti dei nostri figli è una sapienza pura, pacifica, mite. Dice: ma come faccio a disciplinare essendo mite? Se non faccio lo sguardo cattivo, non mi ascolta nessuno. Invece gradualmente possiamo essere miti anche nella correzione. Può sembrare strano. Il problema è che tante volte, quando espletiamo, abbiamo detto nei giorni scorsi, la correzione, siamo già abbastanza arrabbiati per conto nostro. Quindi a essere miti proprio non riusciamo a punire anche o a disciplinare con mitezza. Arrendevole. Ma come? Di solito facciamo al contrario. Ti arrendi o sparo qualche botta? Invece la sapienza è arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità. E tante volte facciamo parzialità, non ci possiamo fermare su tutti i punti. Tante volte facciamo parzialità anche con i nostri figli. Abbiamo il figlio del cuore, la figlia del cuore, e questo tante volte crea un sacco di problemi negli altri figli, perché osservano questa disparità di trattamento. Come dire, se lo stesso sbaglio lo faccio io, non pago, ma se lo sbaglio lo fa l'altro, paga. Allora quello che paga a un certo punto dice: ma perché io devo pagare e lui no? Allora comincia a venire una sfiducia prematura, Non che poi questa sfiducia non si svilupperà dopo, perché poi quando vedranno che nella società la legge non è uguale per tutti, la stessa sfiducia si creerà. Però quando questa inizia già dalla famiglia è ancora più drammatica. Una persona che accumulerà il senso della ingiustizia fin da quando è giovane, da quando è piccolo, comincerà a vivere questa frustrazione della ingiustizia perfino nella sua famiglia. Non è giusto che io prendo sempre botte e Giuseppe non le prende. Non è giusto che io prendo sempre botte e l'altro prende sempre invece regali. Spesso ci sono queste situazioni, ma non solamente nella famiglia, anche nei gruppi. Anche nei gruppi. Perché ci sono delle persone forse che in qualche modo vogliono più stare vicine ai leader, non voglio dire che bleffano, però cercano un po' di, così, di fare la corte ai leader, perché magari pensano di ottenerne qualche responsabilità in più degli altri, e spesso i leader cominciano di più ad essere proclivi, ad essere imparziali, cioè ad essere parziali, cioè ad essere più interessati a una persona. Magari invitano a pranzo sempre una persona e a te non ti invitano mai. Allora tu giustamente dici, un momento, ma qua perché? Magari quando c'è da fare un complimento lo fanno sempre a uno e quando c'è da criticare invece c'è sempre uno che fa il capro espiatorio, che prende le critiche di tutti. Questo succede. C'è il rischio di questa parzialità nel nostro intervento e questo sicuramente non favorisce la crescita delle persone intorno a noi. Ancora un verso in Romani 15. Dice proprio in questa maniera. Romani 15, verso 1-2. Dice, ora noi che siamo forti. Potremmo dire ora noi che siamo padri. Di solito il padre dovrebbe essere il più forte. Però quando ha bisogno di ricorrere alla forza fisica per dimostrare questo, non è il più forte, è il più debole. Chi è forte non ha bisogno tante volte di imporsi con la violenza. E questo è un concetto che è difficile da comprendere nel mondo di oggi, dove il più forte è il più violento. Ora noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Qua c'è tutto un programma, in questo verso non possiamo approfondire, ma sicuramente il compiacere agli altri è nel bene. Come abbiamo detto poco fa, non è un compiacere fino a se stesso. Io mi compiaccio, ti compiaccio, ci compiacciamo a vicenda e restiamo nel nostro male. No, io ti compatisco, tu mi compatisci. No, ci compatiamo per aiutarci, però, a superare i problemi, per aiutarci a vincere le difficoltà e a scopo quindi di edificazione, non a scopo di evasione, come tante volte facciamo, tantomeno a scopo di distruzione, né a scopo di rassegnazione. Ci dovrebbero essere tanti modi con cui noi compiacciamo agli altri, ma dovrebbe essere sempre a scopo di edificazione, cioè nello stimolare gli altri sempre a non fermarsi nel loro cammino di fede, nel loro cammino cristiano, anche quando cadono, anche quando sbagliano. Ultimo verso sempre per questo concetto, in Prima Corinzi 8:9. Dice così proprio. Sta parlando del diritto, della particolare comprensione che qualcuno può farsi crescendo spiritualmente, della particolare chiarezza che una persona può acquisire quando diventa più grande degli altri. Ma in tutte le parti della scrittura non troverete mai che uno che ha più chiarezza è autorizzato a schiacciare gli altri. Anzi, la maggiore chiarezza, la maggiore comprensione spirituale, secondo la parola di Dio, dovrebbe portare la persona, abbiamo detto poco fa, voi siete forti, voi siete forti schiacciate. No, voi che siete forti sopportate. Dice, allora voglio essere debole, voglio schiacciare. Voi che siete spirituali, dirà in un'altra parte, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vuol dire dategli il colpo finale, no. Voi che siete padri, voi che siete, in questo caso, voi che conoscete, state attenti, dice l'Apostolo Paolo. Badate che questo vostro diritto non diventi un intoppo per gli altri. Questo è un concetto difficile da comprendere. Come dire che il nostro diritto, la nostra chiarezza, la nostra super spiritualità, anziché di diventare una edificazione per gli altri, può diventare un intoppo, può diventare un blocco. Allora lì è importante capire questo per non incorrere in questo discorso e per aiutare i deboli però a diventare piano piano forti pure. Non per compiacerli, per dire come sei debole, no, ma non ti preoccupare. Però capisci come diventare forte. Questa progressiva maturazione in tutti i suoi aspetti, in tutti gli aspetti, quindi questo penetrare i principi spirituali, farà sì che il giudizio degli altri intanto non si baserà sulle apparenze. E qui ci vorrebbe tutto un capitolo che non trattiamo, sul fatto quanto noi siamo portati a giudicare secondo le apparenze. Non solo le apparenze di quello che la persona fa, ma anche della persona com'è. Quello mi è simpatico e quindi qualunque cosa fa non mi dà disturbo. Tu mi sei antipatico, quindi anche basta che fai uno sguardo storto, non ti sopporto. Fa pure rima. Tante volte siamo parziali, perché ci basiamo sulle apparenze. Abbiamo delle simpatie, antipatie. Lui mi fa simpatia, allora da lui mi faccio anche dare botte. Ma tu guai se mi passi davanti, già mi levi l'aria che respiro. È così. Siamo molto legati a simpatie, a antipatie, quindi poi il nostro giudizio è molto basato sulle apparenze. Ma Gesù diceva sempre di non basarsi, di giudicare con retto giudizio, di non stare a guardare le apparenze delle cose, ma cercare di vedere le attitudini più profonde. Questa maturazione dovrebbe portarci, questa comprensione dei principi spirituali dovrebbe portarci a giudicare le persone non dall'apparenza, ma cercando di capirle, di compatirle, dico un termine che può sembrare strano, di scusarle, non scusarle perché quello che fanno non è sbagliato, ma di scusarle, come a dire, di essere misericordiose con loro, di capire che anche noi abbiamo fatto questi sbagli e quindi gli altri li possono fare e come noi, se li abbiamo superati, possiamo aiutare gli altri a superarli. Se non li abbiamo superati, dovremmo essere ancora meno giudici degli altri, però. Perché c'è chi invece tuona e dice: Signore, dovrebbe distruggere le persone che fanno così. E meno male che il Signore non le ascolta, perché i primi a essere distrutti sarebbero loro. Come una volta fece Davide. Chi è quel pazzo, perverso, assurda persona che ha fatto una cosa tremenda? Quando il profeta gli presentò in parabola quello che lui aveva fatto, cioè il prendersi la moglie che non gli apparteneva, e quando il profeta gli disse: tu non credo che ci sarà rimasto bene, dice, ma come, io già avevo pensato di farlo a pezzi, ma guarda che sei tu. E allora ricordatevi sempre, fratelli, che con la stessa misura con cui misurate vi sarà rimisurato, e il giudizio sarà senza misericordia per quelli che non hanno espresso misericordia. Ma la misericordia si può esprimere semplicemente, Dio la può esprimere, vi sembrerà strano, perché Lui si è identificato in una maniera perfetta con le miserie umane. Lui comprende le miserie umane. Non è un Dio troppo santo per non mischiarsi. Lui proprio ha preso la miseria umana, si è annichilito a tal punto. Noi non possiamo capire cosa significa per Dio diventare uomo. Noi l'uomo già ci sembra un essere troppo forte. Ma Dio, diventando uomo, è proprio, ha preso la miseria più grande. E Gesù stesso è stato cosciente delle miserie umane, ecco perché può avere misericordia. Noi possiamo avere misericordia a nostra volta quando siamo coscienti delle miserie. quando siamo coscienti della nostra fragilità, siamo coscienti della grazia di Dio, dicevamo ieri, ma siamo coscienti anche che questa grazia è stata un dono, perché nella nostra mente c'era tutt'altro che giustizia. Allora, la misericordia è una delle caratteristiche pure importanti, e quindi se noi vediamo le attitudini più profonde di una persona, il modo di rapportarsi con quella persona o il cambiamento suggerito riguarderà degli atteggiamenti interiori più che dei comportamenti esterni. Cioè, come a dire, a una persona non darai solamente la regoletta "guarda che questo non si fa", ma riuscirai piano piano a portarlo alla comprensione di questo discorso. Non dirai solamente "sai, questo non è giusto, è sbagliato". Forse la persona lo sa pure, senza bisogno che tu glielo dici. Però il problema è che non sa come superare quel discorso. Allora lì abbiamo bisogno di portare gli altri alla comprensione dei loro problemi e al modo di superarli, piuttosto che dare dei giudizi esteriori, dei giudizi esterni. Inoltre, concludendo, perché su questa parte non vogliamo ritornarci, vorrei finire ora per passare poi già da stasera un discorso ancora più pratico. Il genitore, il leader, il responsabile, motivato al suo compito dall'amore, e questo è fondamentale, potrà inoltre essere potenziato dai doni spirituali operanti per lo Spirito Santo. Questa è un'altra cosa non trascurabile, fratelli, perché con tutta la nostra crescita spirituale, con tutta la nostra maturazione, con tutte le nostre comprensioni, non è detto a un certo punto che siamo in grado di capire i problemi degli altri. E se tante volte non venisse lo Spirito Santo proprio a darci un'illuminazione esterna, se non potessimo contare sulla guida soprannaturale dello Spirito che ci rivela, ci fa comprendere, e allora certe situazioni si sbloccano, comprendiamo delle cose che non ci potremmo arrivare forse stando mesi e mesi con quella persona. Lo Spirito Santo sovviene alla nostra limitazione perché Lui conosce tutto di tutti e in quel momento può rivelarti, può darti una parola di conoscenza, può darti un'ispirazione profetica, può farti comprendere, può darti un dono di sapienza, di discernimento, può dare un dono di conoscenza, abbiamo detto, e allora lì vedrete che con questa guida sarete in grado di più di sbloccare certe situazioni, certi frangenti in cui sembra che con tutta la maturazione spirituale, con tutta la comunicazione non sapete che cosa dire, non sapete cosa fare, non sapete cosa consigliare, non sapete come intervenire, non sapete come aiutare quella persona. Quarto punto, se volete poi su questi due punti magari ci ritorniamo stasera, ma io lo voglio chiudere proprio questa mattina l'argomento. È da considerare, infine, che talvolta la migliore cura d'anime, il miglior rapporto con gli altri, sarà indirettamente operato attraverso l'esempio dei curatori, o dei genitori, o dei leader, cioè questo è qualche cosa che va al di là di ogni cosa. Cioè se tu vuoi insegnare qualche cosa, la cosa più facile è il fatto che tu la viva. E allora, se tu operi per fede, gli altri avranno più facilità a capire cosa significa vivere di fede, più facilità che se tu gli fai una spiegazione magari di 3 ore sulla fede, che avrà il suo valore sicuramente, ma tante volte il vedere te operare per fede, il vedere te gioire, il vedere te poter superare delle difficoltà diventerà un esempio parlante per i tuoi figli, diventerà un esempio parlante per gli altri fratelli, indirettamente e indipendentemente da tutto quello che dici. Due ultimi versi, uno in Prima Timoteo, al 4:12, dove parla di questo. Dice così: sii di esempio ai credenti, questa è un'esortazione di Paolo, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Qua proviamo un'esortazione ad essere di esempio e crescendo, quindi individualmente e nelle nostre relazioni, rappresenteremo sicuramente uno stimolo per gli altri.